Laser.
Milano, 1953, una città che porta ancora le ferite della guerra. Una giovane donna con la valigia arriva alla stazione da Arosa per lavorare nel reparto grafica di un grande magazzino. Si è tagliata le trecce bionde e sfoggia una pettinatura moderna. Si chiama Laura Lam e il suo tocco, il suo stile, lasceranno il segno.
I was... La bella bionda, un po' grassa, perché I ate too much spaghetti e lasagne, però per me non faceva differenza, anzi io mi sentivo molto corteggiata.
Bionda, Laura Lam, come le gemelle Kessler che spopoleranno qualche anno dopo nella trasmissione televisiva Studio 1. Si può ben dire che Laura Lam è stata testimone e protagonista di un'epoca. Nella primavera del 2013 il Max Museo di Chiasso ha allestito una mostra di tutti i suoi lavori che ha fatto per la Rinascente. A 85 anni, aspetto radioso, fisico minuto, Laura Lam colpisce per la sua simpatia. Le chiediamo di raccontarci il suo periodo milanese.
Grandi come il sole ci sembrerà, ogni luce accesa nel buio sembra la luna che splende a suonar dada on padada o.
L'Italia dove sbarca Laura Lam è governata dalla Democrazia Cristiana. A capo del governo c'è De Gasperi, Luigi Einaudi è il capo dello Stato, Palmiro Togliatti guida il Partito Comunista e il Papa è Pio XII. È anche l'anno in cui nasce l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, voluto da Enrico Mattei, che morirà 9 anni dopo in un misterioso incidente aereo. L'Italia sta crescendo, servono nuove idee nel commercio e nell'economia. Laura Lam ne ha.
Adesso qui devo anche parlare un po' di talento o non talento, di essere aperto, di osservare, eccetera. Questa è una cosa innata e credo che non dipenda di un luogo dove si è nato. Però essendo ben conservato a Arosa nella neve 6 mesi all'anno, con idee fresche la primavera, no, ma sì, poi non so, poi a scuola si viene sempre più o meno portate anche dagli istruttori che dicono: oh, è brava nel cantare, è brava nel fare la ginnastica, è brava nello scrivere, molto brava anche come disegno, eccetera. Cosa vuoi diventare? Io ho detto tutte le cose che adesso ho nominato e che erano piuttosto sempre sul creativo, no? Finalmente si sapeva che c'era una scuola arte mestiere, o quella di Zurigo, quello di Basilea, quello di... c'era uno mi pare anche a Ginevra. E allora io mi sono iscritto lì e era misto, e si badava neanche tanto se erano più ragazzi o e ora è diventato sempre di più una domanda odierna, come era con le donne che erano discriminate più o meno. Forse sì, io non so, forse non si azzardavano a entrare nel mondo del lavoro come era logico per gli uomini, ma questo era un fatto che dipendeva sempre dalla donna stessa, se voleva partecipare in quel mondo che ovviamente doveva essere fatto solo per uomini. Ho conosciuto altri ragazzi che dopo tanti si sono sposati, questo è un difetto, peggio per loro. Beh, io ho potuto andare avanti essere libera, essere me stessa, forse un'eccezione in questo complesso di lavoro, sì, di grafica.
La grafica, la pubblicità. Il carosello era una gara di creatività applicata all'efficacia commerciale dei prodotti. I micro thriller con l'ispettore Rock, disegni e pupazzi animati, colonne sonore ad hoc. L'immagine cominciava la sua ascesa nelle case e nelle strade. I cartelloni pubblicitari erano parte di questo mondo.
Sergente, manette!
Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai.
Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
Lei nasce in Svizzera, frequenta le scuole in Svizzera e nel 1953 arriva a Milano. Com'era Milano nel 1953?
Ah, era una città immensa, grande. Mi ricordo, arrivando nella stazione centrale, c'era una voce di donna, stazione centrale di Milano. Oh, io ho ancora adesso la pelle d'oca. Sì. Per me questa era l'apertura, poi scendere quelle scale lì, in quella stazione fantastica, monumentale, naturalmente del Duce, no? Però pensando oggi come è diventata brutta questa stazione centrale, ma è diventata ridicola con tutti questi piccoli chioschi e questa confusione, schermi, sì, terribili. Allora lì, per me Milano era una città mondiale, aperta, grande. Zurigo in confronto era un villaggio e poi c'era la storia. Poi c'era la guerra, uscendo dalle gallerie, c'era ancora tutto per terra crollato dove oggi è Corso Europa. C'era niente, c'erano delle piccole trattorie che nascevano dove si mangiava molto bene, con sempre tavoli con tovaglie bianche, tovaglioli ancora umidi, eccetera, sulle ginocchia. Tutto nasceva ed è una allegria, tutti volevano partecipare a ricostruire la vita, la città, il paese.
Lei arriva alla Rinascente e la Rinascente in quel momento è un grande magazzino con uno stile molto preciso. Forse il grande magazzino che più di altri identifica l'Italia di quel periodo.
Adesso io non so che cosa era prima, perché era crollata, era bruciata, poi si rinasceva bella, nuova, particolare. Io so solo quello che mi ricordo. C'era Dudovic che ha fatto dei manifesti fantastici sullo stile Jugendstil, piuttosto, ma bellissimi, veramente da museo. Però dopo quel periodo che ho vissuto io era quello del Max Huber, che lui è venuto a purificare, cioè tutto questo che era stato fatto o da decoratori o da architetti o semigrafici, perché il grafismo non esisteva ancora con quella parola pura e precisa che si è creata, che è nato prima al Bauhaus e poi prima con tutti i professori che arrivavano anche in Svizzera, che è stato fatto, creato il riparto design, il riparto moda, il riparto grafico.
Gogo, il frullatore elettrico multiplo con macina caffè automatico.
Con Gogo fare un bel regalo diventa proprio facile. Sì, perché...
Gogo è tanto necessario. Gogo è tanto utile. Gogo è tanto comodo.
Gogo, 7.500 lire. Frappè.
Frullati di frutta.
Cocktail frullati.
Come vi mettevate al lavoro come team? Come nasceva un manifesto?
Dunque, i manifesti, siccome durante l'anno ci sono diverse manifestazioni, incominciando Fiera del Bianco e Saldi, e poi primavera e estate, e poi anche altre cose come mostre, e poi arredamento, poi casa giardino, cioè c'erano delle manifestazioni che nascevano e tornavano ogni anno e allora bisognava avere delle idee e appunto si metteva assieme la stilista che ancora sempre era l'Amni Rislatis e poi il signor Bordoli, il direttore, poi gli architetti, poi quelli della decorazioni, vetrinisti, eccetera, e tutti portavano le idee, e parlavano, ma si poteva fare, si potrebbe anche fare questo, quell'altro. Più un certo momento c'era un silenzio perfetto, allora mi guardavano e dicevano: beh, adesso tu tradurri adesso quelle cose che abbiamo detto, falli visibili. Ah, bene, benissimo, fatto visibile. Allora così è nato un manifesto in fondo.
E quanto ci metteva a rendere visibili queste idee? Perché per chi guarda i suoi manifesti c'è come un senso di immediatezza e di come un'idea brillante che arriva subito, no?
Sì, cioè quello che si è imparato veramente a scuola è di rendere un'immagine visivo, no? Cioè di colpire immediatamente. E questo era un po' il mio forte, perché io mi immaginavo cosa potrebbe essere quella cosa che dà di più nell'occhio, e poi mi veniva l'idea di tradurlo, di farlo così come piacerebbe a me. Quando ho fatto i bozzetti, che erano poi sempre i bozzetti perché non erano mai esecutivi, ma è molto più grande di una cartolina postale, poi la guardavo e mi diceva: sono io quella, o se fosse un vestito lo metterei o no, deve corrispondere a me, perché sono io che esprimo adesso l'idea, non per puro egoismo ma per pura gioia. Poi se andava bene come un vestito che avrei comprato per me, allora era perfetto. Il giorno dopo andavo dal capo, il signor Bordoli, e io dico che questo qui è il manifesto, e lui dice: va bene, se lo dice la LAM va bene.
Le piacciono le righe, no? Le cose alla marinara.
Sì, anche qui era molto di moda, e vedo che oggi non è ancora fuori moda, anzi è tornato. E lì si vede veramente che la moda ritorna, come tutto ritorna sempre.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te.
Gillo Dorfles diceva che lei ha messo dell'ironia nella grafica, che fino a quel momento non c'era molto.
Sì, ma forse sono io quella che è ironica, perché io non mi prendo tanto sul serio. E trovo che appunto la vita sarebbe veramente noiosa se mi mettessi in testa che sono unica, quindi non è il mio carattere. A me piace l'umore, l'ironia, il non detto, ma il vedere, essere colpita o no.
Ci parli ancora un po' del suo lavoro. Dunque, lei disegnava naturalmente con le matite, con gli acquarelli, con i pastelli, e poi però seguiva anche il lavoro in tipografia. Era un ciclo completo che lei come grafica seguiva.
Sì, sì. Bisognava, siccome erano dei titoli, erano slogan, bisognava metterli assolutamente in tipografia. A me piaceva moltissimo la tipografia, non che l'avevo imparato alla scuola delle arti e mestieri, perché lì il professore Ernst Keller diceva: va la tipografia, questo viene dopo, adesso voi imparate a disegnare le lettere. E quello che è importante in una parola è la distanza tra una lettera e l'altra, quello che fa la parola, che fa in fondo leggere, no? La tipografia dopo è un mezzo di aiuto di leggere e comporre, però anche lì bisogna stare attenta nel scegliere il tipo, il carattere, eccetera. E questo era interessantissimo. Io qui metto Bodoni perché ci vuole Bodoni, ma se io ci mettessi adesso Garamond non andrebbe bene, e se mettesse Futura, che allora si chiamava Cairoli, sarebbe bruttissimo, sarebbe un pugno nella presentazione di questa allegria leggera di un vestito.
E lavorare in uno studio come lo studio Boggeri per lei era fonte di ispirazione? Veniva stimolata in quella direzione, in quel gusto, oppure rimaneva la sua idea libera che aveva?
Io ho lavorato in uno studio Boggeri solo per iniziare, mi pare che erano non di più di 2 mesi, perché sapevo che Aldo Calabresi doveva arrivare, e in questo frattempo, cercando anche a parte del lavoro, cioè dove andare a lavorare, io sono stata sì nell'ufficio del studio Boggeri. Il signor Boggeri è molto gentile e impaziente, perché vedevo che qui io non ero adatto con la forza di illustrazione, mentre lì invece era molto più sulla fotografia quasi tutto, e poi anche come cliente, che erano farmaceutici oppure anche erano i clienti che erano adatti ai grafici che il signor Boggeri usava. dove anche Max Huber ha incominciato. Ed è anche lui il Max Huber, che poi era il grande capo della Rinascente, poi che ha dato la direzione giusta, come, sia come logo e tutto.
Fra i nuovi prodotti che alla Rinascente si mettevano letteralmente in mostra, quelli del Giappone sono per Laura Lam un nuovo stimolo creativo che la porterà a disegnare alcuni fra i suoi manifesti più riusciti.
Prima di tutto arrivavano tutti quelli, cioè della Rinascente, architetti, stilisti, eccetera, e portavano quell'aria del Giappone, una cosa del tutto nuova per noi, anche gli articoli. E tutto questo era una cosa, i kokeshi, quelle bamboline in legno e così, poi anche era una cosa così semplice e così chiara nello stile, tutto diverso di quello che si era abituato, anche se lo stile italiano come design e tutto questo era molto nuovo per me, ma questa era una cosa fuori del normale. Io mi mettevo insieme proprio all'architetto che faceva con gli scaffali e tutto quello come doveva essere messo la merce, eccetera eccetera. Poi ho visto, oh, che bello questo, i colori nero e poi quel rosso favoloso giapponese e poi quel grigio perla che è fantastico. Queste poveri mezzi, mi sono detto, ma questo deve diventare un manifesto, ma cosa ci metto in mezzo? Allora ci ho messo in mezzo un piccolo quadrato con la testa dentro della kokeshi, delle bambole giapponesi, così. Ed è già fatto, per me era già tutto Giappone, semplice, con molto bianco o rosso, o quasi di quei colori magnifici.
Laura Lam è il manifesto che dice Buona Pasqua, che è una grande macchia gialla, alla fine ci sono due zampettine, si vede forse un pulcino, è molto audace. Di che anno è?
Sì, 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 era anche in questo periodo, adesso non so, forse era nel 58, 59, o forse, sì, non mi ricordo molto bene, so solo che mi sono detto, wow, un pulcino, wow, un formato pieno, il pulcino è giallo, poi la scritta Buona Pasqua faceva un po' da ala, la ala del pulcino, no? Quasi non esiste, e poi le zampe, era tutto lì. Ma lì, questo mi è venuto poi l'idea del giallo, cioè ancora a scuola dell'arte mestiere con il direttore Johannes Itten, che lui dava due lezioni durante una settimana, e una era forma e l'altra era colore. E col colore lui non era contento quando noi allievi facevamo il giallo. E così lui ha detto, no, questo non è giallo, fate il giallo, eccetera, eccetera. Poi ci ha mandato giù nel mercato, ci ha fatto comprare delle limone e poi ce li ha fatti mangiare in classe con la puccia. Poi dopo adesso dipingete per favore il giallo. E allora lui era tutto contento perché per lui era giallo, noi ci veniva da ridere, però forse aveva ragione, era giallo davvero. E così ogni volta che guardo quel pulcino anche adesso, mi viene da ridere perché mi viene proprio il signor, il direttore Johannes Itten in mente.
Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Il 58 era anche l'anno di volare. Il blu è uno dei colori più usati da Laura Lam, che ricorda qui la nascita avventurosa del suo manifesto Estate Mare.
Sì, mi ricordo quello che è molto richiesto, che quasi tutti richiedono, è Estate Mare, cioè una donna capovolta dentro nell'acqua, con la cuffia, costume di bagno, con le gambe in aria che sono fuori acqua, e quell'altra che sta in piedi nell'acqua e sopra è vestito col cappello e con una collana. Veramente non so come è nata, io trovavo non è assai leggera, non è spontanea, è troppo studiata, l'ho buttata in cestino. Poi dopo, andando quasi a casa, io lavoravo sempre fino a tarda sera, sono tornata indietro e mi sono detto, però non era brutto questo, non era mica male questo pozzetto. E appunto anche lì mi sono messo davanti allo specchietto e mi sono detto, sono io o non sono io? Sono io. Allora era perfetto, l'hanno stampato. che questo è un ricordo che mi ricordo molto bene, perché se adesso le donne della polizia viene a vuotare il cestino, il pozzetto forse era buono, no? Allora questo mi è rimasto.
E colpisce anche quello dove c'è in primo piano questa donna con un cappello di profilo e poi figure femminili che però non hanno corpo, hanno solamente un cappello e l'abito. È molto audace questo, no?
Sì, lo dicono, per me era normale. Era normale, erano le figurine che sono sagome, o un vestito è ampio, oppure aderente, oppure semi-aderente, eccetera. Allora questi qui io non potevo farle solo così, come sagome, no? Ogni tanto, magari uno o l'altra aveva una gamba, non lo ricordo. Ma la protagonista era quella col cappello nel primo piano, che poi è stato scelto per tutta questa manifestazione, di questa esposizione, no?
Un'ultima domanda, Laura Lam. Oggi si ha l'impressione che i grafici, ma non solamente i grafici, gli stilisti in generale, anche nel cinema, si fa molto il remake, si copia molto, si ha molto bisogno dell'ispirazione, specialmente di questi anni. Voi a cosa vi appoggiavate?
Il rinascere di un'epoca avrà sempre luogo finché c'è vita. Ma appunto anche noi avevamo la nostalgia degli anni 20, e questo era nel 60, adesso non ricordo esattamente, ma lì era la nostalgia del can-can, di questo tempo lì, e tutto ritorna, le nostalgie, così adesso sarà anche qui, forse al giorno d'oggi è più desiderata perché è più basata sull'immagine immediato, mentre invece adesso con questi mezzi che si fa, insomma, col computer che appiattisce tutto un po', rende tutto un po' uguale, è logico che il desiderio di rappresentare una cosa che porta più al cuore immediato, sono convinta, se si trova un cliente, cioè un fabbricante che desidera che cambia lo stile, allora il grafico di oggi sarà prontissimo a farlo e sarà anche capace, perché lo impara.
Ci saranno ancora dei committenti come la Rinascente, secondo lei, o la Pirelli?
A me sembra che rinasce la Rinascente, perché ho fatto adesso l'esperienza anche con la direttrice della confezione, però io penso è diventato come a Zurigo, anche gli Elmoli è diventato una grande casa di label, di nomi, è tutto uguale, soprattutto nella profumeria, e dopo tutto era una potenza enorme, poi anche nella confezione. Per tutto si siedono Armani, Gucci, c'è tutti quelli che prendono possesso, portano anche soldi. Lì c'è una uniformità di stile che non è molto creativo.
Esta è la canzone de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
Porfirio!
Che, me conosci?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.